Allora Silvia, intanto buongiorno, grazie per essere ai nostri microfoni. Io la prima cosa che volevo chiederti questa mattina era di raccontarci un po' brevemente che cosa è successo nelle scorse settimane in quel dell'Ulster, una serie di notizie di scontri e di incidenti che non sono una novità per l'Irlanda del Nord in questo periodo, però che sembravano in qualche modo dovessero far parte del passato delle contee nord irlandesi. Invece ci siamo ritrovati, sembra che ci siamo ritrovati in uno scenario vecchio di qualche anno. Come è stato possibile, secondo te, ritornare alla vecchia stagione delle marce orangiste che insomma, abbiamo imparato a conoscere nell'arco di questi ultimi 30 anni?
Ma il discorso è che non è una questione di vecchia stagione delle marce orangiste. Le marce orangiste ci sono state da tanto tempo e ci saranno ancora per lungo tempo. Il problema è proprio mettersi in un'ottica che sia quella che considera che dopo la firma di un accordo di pace la storia cambia improvvisamente da un giorno all'altro. Purtroppo non è così, cioè. E considerare la stagione delle parate una parte della storia d'Irlanda che appartiene al passato è assolutamente non vedere la realtà per quella che è. Le parate orangiste sono sempre state un elemento di contenzioso fortissimo che è anche in qualche modo lo specchio di quello che è degli elementi più gravi del conflitto, sono la punta di un iceberg di posso dire, di un confronto tra due comunità sulle quali appunto si è giocato poi tutto il conflitto. Questo confronto chiaramente è stato usato da sempre come mezzo per rinforzare l'idea che in Irlanda del Nord si sia combattuta una guerra di religione, cosa che non è assolutamente vero. Discorso molto semplice, le parate sono un momento molto importante nella storia della comunità dealista e unionista dell'Irlanda del Nord, nel senso che hanno come punto fondamentale per gli ascoltatori che non sanno un po' la storia la data del 12 luglio, che è il giorno in cui si ricorda la vittoria del re Guglielmo d'Orange sulla battaglia del fiume Boyne, alla battaglia del fiume Boyne sul re cattolico Giacomo II. Quel giorno la storia dell'Irlanda cambia drasticamente, i capi storici dei clan irlandesi lasciano l'Irlanda e lasciano perciò purtroppo la Pronto?
Eccoci, ci sei, è andata via per un secondo la linea.
Non ti sentivo più.
Sì, e neanche io, ma è durato pochi attimi.
Ok, da dove riprendo?
Dai clan irlandesi che sono andati via.
Ok.
Beh.
Allora, dopo la battaglia del fiume Boyne, la storia dell'Irlanda volta pagina, i capi della rivolta, delle rivolte, della resistenza irlandese nell'isola lasciano il paese e da quel momento in poi la conquista inglese in tutti i suoi aspetti comincia. Il problema delle parate, il contenzioso non è tanto nella celebrazione di questo evento, è che nel corso del tempo, nel corso degli ultimi, insomma, della storia, diciamo, recente, tutte le volte che appunto ci si avvicina alla stagione delle parate, che ricordo sono centinaia e si svolgono da giugno a settembre, le parate si sono sempre accompagnate, anche prima della firma dell'accordo di pace, quando appunto la guerra era in atto, da attacchi pesantissimi alla popolazione nazionalista, all'abitazione, alle proprietà e attacchi che nel corso del tempo hanno portato all'uccisione e al ferimento di moltissime persone. Nel mio libro Le compagne Bobby Sands ricordo c'è la storia di Damien Helling, un ragazzo di Portadown che fu ammazzato a calci e pugni a seguito di un attacco contro di lui e suo cugino una sera d'estate del 1998 con una jeep della polizia che stava a guardare. E ricordo poi anche purtroppo il tragicissimo evento del 98, i tre fratellini Quinn che morirono nel sonno a causa di una bomba molotov lanciata contro la loro abitazione, perché purtroppo il 12 luglio è diventato nella storia e nella memoria collettiva della tradizione realista unionista un giorno dell'orgoglio, un giorno dell'identità, di supremazia sopra la controparte repubblicana e nazionalista. Gran parte di queste manifestazioni vengono organizzate dall'Ordine d'Orange, che è questo ordine, questa istituzione politico-religiosa nata nel 700 proprio per affermare la supremazia dei protestanti sui cattolici, e nel loro statuto gli orangisti vengono vietati i matrimoni con persone che siano di credo cattolico, per cui voglio dire c'è tutta un contorno a quella che può essere, voglio dire, una festa che è giusto che una parte della popolazione dell'Irlanda del Nord decida di ricordare, che ha segnato una delle pagine più scure e più buie della storia delle secondè negli ultimi anni. Ripeto, questi attacchi sono stati sempre molto molto pesanti. Gli anni più violenti si sono incentrati al 1996, 1997, 1998 con la crisi di Milton Key, quando praticamente per tre anni decine di migliaia di orangisti si sono riuniti intorno alla chiesa protestante di Dunkerque a Porta Down a causa del rifiuto della commissione delle parate di farli sfilare lungo Garbaghi Road, questa via a Porta Down, e gli attacchi sono stati contro sia la polizia che contro i residenti fortissimi. Sono riusciti in quei tre anni, ho documentato nel mio libro Irlanda del Nord, Colonna in Europa, tutto questo in modo molto dettagliato, per tre anni si è riusciti intorno appunto al 12 luglio a bloccare addirittura la vita normale dell'Irlanda del Nord. Le strade venivano bloccate, i treni venivano praticamente, le linee ferroviarie venivano bloccate, per cui tutto questo ha segnato in modo molto pesante la storia dell'Irlanda del Nord. Ecco perché non è possibile pensare che il tutto si possa risolvere semplicemente nel corso di poco tempo, anche perché il contenzioso fondamentale è come dicevo prima, il diritto, così come loro dicono, dei realisti di sfilare lungo le strade dell'Irlanda del Nord, e dall'altra parte però anche il diritto dei residenti nazionalisti di non vedersi attraversare le proprie strade da gruppi che accompagnano questo passaggio in modo così violento, oltre a atti chiaramente che insulti e atteggiamento sicuramente provocatorio e razzista nei confronti degli abitanti. L'ultima cosa che poi voglio ricordare è che nel caso di alcune parate che i realisti ritengono assolutamente sacrosante e che non possono essere, secondo loro cancellate, sono delle parate che non c'entrano niente con, il normale percorso di una manifestazione, nel senso che quella che si svolge ogni anno il 12 luglio ad Ardoin è fatta in modo tale che i protestanti, i realisti, attraversino un quartiere nazionalista per poi riunirsi e andare a filare in una maggiore manifestazione da un'altra parte dell'Irlanda del Nord. Insomma, è come se ci fosse una manifestazione organizzata a Firenze e delle persone di Roma decidano, sia prima di andare a prendere il treno per Firenze, sia al ritorno di Firenze, di andare a filare a Ostia. Non c'è nessun bisogno per i realisti di attraversare la strada le strade di Ardoin il 12 luglio, eppure loro dicono che l'hanno sempre fatto e non hanno intenzione di recidere questa posizione. Nel corso degli anni è stata creata una commissione per le parate che aveva il compito di dirimere la questione, per cui di decidere quali fossero le parate più contenziose diciamo, che potevano creare dei problemi e imporre determinate condizioni, ad esempio non l'uso di slogan, non l'uso di bandiere, una sfilata in silenzio. E anche questa commissione delle parate però è stata soggetta a numerose critiche, perché la parata di Ardoin, per esempio, della settimana scorsa, la zona Nord Belfast, è sempre stata una fonte di violenza, eppure la commissione anche quest'anno ne ha concesso l'autorizzazione. Ed ecco perché poi purtroppo è successo quello che è successo. C'è però una differenza, spero di anticipare la tua domanda, tra la violenza che a cui abbiamo assistito negli anni scorsi e quella degli ultimi giorni, perché lo scenario è, diciamo, cambiato, nel senso che hanno preso, stanno lavorando per cercare appunto di fermare questa violenza nei limiti appunto del possibile, stanno lavorando molto, molto alacremente delle forze che sono, diciamo, che in passato non intervenivano almeno al 100% in questa situazione. Sono gli attivisti comunitari nelle zone di, diciamo, si chiamano flashpoints, cioè vie cattoliche che si incrociano con vie protestanti, attivisti comunitari di entrambe le comunità, che cercano di far pressione sui giovani per cercare di distoglierli dal desiderio e dall'intenzione di poi essere coinvolti nei riots. Perché una delle caratteristiche, degli elementi che ha sicuramente colpito, guardando le immagini che venivano appunto dall'Irlanda del Nord, è la giovane età delle persone coinvolte negli scontri. Si parla di ragazzini anche di 12-14 anni, ad Erie è stato arrestato un ragazzino di 14 anni. Un tempo c'erano sicuramente anche ragazzini giovani, però la gran parte della gente era sicuramente di un'età maggiore, e questo apre sicuramente un interrogativo molto molto importante: come mai dei ragazzini così giovani sono lì per le strade a tirare bombe molotov, pietre, mattoni alla polizia, e come sia stato possibile che questo sia avvenuto allo stesso tempo in diverse zone dell'Irlanda del Nord. Perché io non riesco a pensare che, sicuramente ci sono i social networks e tutto il resto, però l'età è così bassa che mi sembra abbastanza difficile che i ragazzi dell'Irlanda del Nord da soli riescano a mettere in piedi dei riots che poi vanno avanti, insomma, per 2 o 3 notti.
Senti Silvia, la lettura e la posizione della sinistra repubblicana su quanto accaduto negli ultimi giorni, qual è? Ci sono state prese di posizione ufficiali in qualche modo, e soprattutto come viene letto questo per quanto riguarda il futuro del processo di pace?
Ma questo, come dicevo prima, è una violenza che purtroppo è ricorrente, fa parte dei punti caldi, ha una storia alle spalle, non si può pensare che possa sparire da un giorno all'altro. Sicuramente i principali, diciamo, partiti dell'Irlanda del Nord, anche il Partito Unionista, ma anche lo Sinn Féin, ha cercato, insomma, in questi giorni, anche appunto, come dicevo prima, attraverso i propri attivisti comunitari che sono stati sul campo praticamente tutte le notti a monitorare la situazione, ha cercato di spiegare che questo tipo di violenza non porta a nulla, nel senso che, per quanto riguarda almeno i nazionalisti e i repubblicani, nel senso che c'è una violenza, la violenza che c'era nel passato poteva avere una connotazione politica, adesso la polizia addirittura chiama questi riots recreational violence, quasi che appunto questi ragazzi, non sapendo che cosa fare, passano le sere a fare questo tipo di violenza qui. E questa è stata la posizione dello Sinn Féin. Non serve a niente, nel senso che cosa porta alla gente del quartiere dove avvengono questi riots, per esempio, no? Cioè, noi vediamo delle macchine incendiate, ma molte volte non sono macchine prese da altri quartieri e portate nel quartiere, sono le macchine dei residenti, per cui gli stessi residenti dicono sono contrari, insomma, a quello che sta che sta succedendo. Per cui le posizioni a tenere in considerazione non devono essere solo appunto quelle dei partiti, ma anche quelle appunto della gente, come alla fine la gente vive oggi questa violenza, che alla fine non cosa serve? Serve semplicemente a portare nella zona la polizia in modo molto pesante, che spara, che usa i ranti e spara quei maledetti proiettili di plastica, assolutamente pericolosissimo, soprattutto per questi, per tutti, ma per la vita di questi ragazzi che nel corso del conflitto nordirlandese hanno causato la morte di 17 persone, di cui la maggioranza erano appunto bambini e ragazzi. C'è una violenza che non si riesce a contestualizzare e a inserirla in un discorso politico, perché in quel senso potrebbe avere, anche se magari non può essere giustificata, può insomma essere in qualche modo compresa. A livello di di realisti, c'è anche un'altra cosa da dire. Tre settimane fa ci sono stati dei attacchi e degli scontri molto molto pesanti, diciamo attacchi più che scontri, nel quartiere di Shortstrand, che è un quartiere un po' il simbolo del conflitto dell'Irlanda del Nord, un'enclave di poche centinaia di persone che vivono attorniate da migliaia e migliaia di protestanti lealisti. Gli attacchi contro le abitazioni dei nazionalisti sono stati pesantissimi e si è sfiorato veramente una violenza, anche diciamo i morti, solo grazie al lavoro che è stato fatto appunto sul campo da questi attivisti comunitari che hanno cercato di riportare la calma. C'è un problema molto grosso rappresentato per quanto riguarda i realisti dal fatto che i realisti, quelli che hanno anche due o tre notti fa a Porta Down dato origine a degli attacchi contro le abitazioni dei nazionalisti, i realisti non hanno più una rappresentanza politica, nel senso che prima esisteva, cioè esiste anche adesso, un partito che si chiama Progressive Unionist Party, che però non è più rappresentato all'Assemblea per l'Irlanda del Nord, per cui mentre prima c'erano questo partito poteva fare da portavoce dei gruppi paramilitari realisti, così come lo hanno fatto dopo la firma dell'accordo di pace del Venerdì Santo, adesso questi gruppi paramilitari realisti non hanno, c'è cioè una sorta di network che però chiaramente non ha una rappresentanza politica, non possono essere in qualche modo interpellati, non possono essere in qualche modo consigliati, non si può arrivare a un compromesso con loro. Chi sta facendo una grossa pressione su questi gruppi realisti per dissuaderli da portare avanti questi attacchi sono dei religiosi protestanti che da sempre comunque in queste situazioni, in questo vuoto politico, entrano in azione per cercare appunto di fare una mediazione. Ricordo che l'UVF, che è questo il gruppo che è stato responsabile della maggioranza degli attacchi a Shortstrand qualche settimana fa, aveva dichiarato che c'è stato il fuoco nel 2007, stato il fuoco che è stato violato appunto da quello che è successo. Per cui il problema è che per quanto riguarda i realisti, mancando una rappresentanza politica, è molto difficile riuscire a lavorare con loro per cercare di fare in modo che questa violenza non avvenga.